Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Conseguenze delle grandi conquiste romane. Le prime conseguenze delle grandi conquiste furono sicuramente in campo economico. Poi avrebbero coinvolto anche quello sociale e politico. Il saccheggio dei paesi conquistati e vinti, le grandi ricchezze ereditate o sottratte, le indennità di guerra e i tributi gravanti sui provinciali erano enormi e Roma non fu capace in un primo momento di contenere i frutti delle proprie vittorie. Per fare un solo esempio, Pompeo Maior riportò all'Oriente qualcosa come 70 milioni di euro. Questo afflusso di oro determinò un enorme movimento di capitali in una città che fino a quel momento era stata legata solamente all'attività agricola. Riflessi sui salari e sul costo della vita che tesero ad aumentare a danno degli strati più poveri, ma anche sulla vita finanziaria e sull'orientamento economico in generale. Afflusso di schiavi. Cambiamenti nella condotta bellica che hanno portato a trasformazioni nell'agricoltura italica. L'allontanamento dei teatri di guerra, infatti, ha fatto sì che i campi fossero abbandonati per anni dai contadini soldati, ma allo stesso tempo c'era la necessità di garantire all'esercito il necessario per sopravvivere. I piccoli contadini furono costretti o a vendere i loro terreni, provocando dunque un esodo rurale e una proletarizzazione della popolazione urbana, o a cambiare le pratiche culturali, diversificando le produzioni e piantando viti e olivi anziché grano, ma con pesanti costi. Evoluzione dell'economia di scambio, che mostra una Roma ormai nel secondo secolo aperta all'esterno anche attraverso l'attività degli uomini d'affari che si trovano ormai in tutto il Mediterraneo e si raggruppano in società per azioni nelle mani di pubblicani che spremono i provinciali. Romani ed italici si lanciano ora in grandi imprese commerciali. Nel 218 fu emanata la Lex Claudia, che doveva impedire ai senatori di intraprendere attività commerciali a scopo di lucro, ma questa impossibilità fu aggirata facendo ricorso a prestanomi. Da un punto di vista sociale e politico, lo sviluppo della schiavitù è forse il tratto più importante. Nelle campagne la manodopera servile crea un'agricoltura di tipo nuovo e favorisce in alcune regioni lo sviluppo dell'allevamento. Nelle città l'afflusso di schiavi domestici cambia le condizioni della vita familiare. Alcuni di essi vanno a svolgere ruoli importanti dal punto di vista culturale, come medici, pedagoghi o scrivi. Inoltre si nota la formazione di un'aristocrazia municipale nelle città dell'Italia, a cominciare da quelle dell'Italia centro-meridionale, dove l'urbanizzazione e la municipalizzazione si vedono accelerare grazie all'apporto dei nuovi ricchi, che vengono attirati dall'amministrazione di queste zone e che costruiranno mura, fora e templi nuovi. Si nota anche l'ascesa dell'ordine equestre, costituitosi nel III secolo. Tra la nobilitas senatoria tradizionale e proletari si inserisce una categoria di cittadini privilegiati dal fatto che lo Stato gli conferiva il cavallo pubblico. Questi erano spesso o figli di senatori o ricchi proprietari fondiari o pubblicani. L'ordo equestre si poneva tra la nobiltà e la plebe ed aveva come base economica quella delle proprietà fondiarie. Nel secondo secolo, questi cavalieri, che nell'assemblea centuriata hanno un ruolo fondamentale per l'elezione dei magistrati, aspirano a svolgere un ruolo più importante nella vita sociale e giudiziaria, dove i tribunali sono controllati solo dai senatori. Questo era in contrasto con i loro interessi, perché nel 149 una legge calpurnia aveva istituito le questioni perpetue, tribunali permanenti che avevano il compito di giudicare i promagistrati con i quali i cavalieri avevano a che fare con gli affari commerciali e finanziari nelle province. Aumenta il rischio dei conflitti politici, perché se da una parte la classe senatoria detiene il monopolio delle funzioni maggiori, nonché ricchezze fondiarie, dall'altra vi è anche un gruppo di nobiles, comprendenti i magistrati superiori e i loro discendenti. Sono dunque le stesse gentes che si accaparrano le magistrature superiori. Tuttavia, di fronte ai senatori e alle ambizioni dei cavalieri, questo gruppo dirigente appare bloccato e nel momento in cui si formano nuove ricchezze, queste non sono del tutto nelle sue mani. Si registra la formazione di un'infima plebs a causa della disparità crescente di rendite. Si trattava di un proletariato libero, costituito da esclusi dal mondo rurale, piccoli bottegai, disoccupati cronici o vittime della concorrenza della manodopera servile. Sono una classe pericolosa, pronta a costituire un esercito delle sommosse. Infine, si registra l'ascesa dei liberti, che diventano un gruppo sociale sempre più attivo nella vita economica. In seguito, lo saranno anche in quella politica. Erano schiavi, spesso ben dotati ed astuti, divenuti liberi, ma con i diritti politici ridotti. Restano al servizio del loro padrone e diventano clienti. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.